Laser.
Non appena richiusi la porta mi sentii avvilito come non mai. La gioia che un tempo provavo nel mettere gli altri con le spalle al muro che si sono scelti e insegnar loro o a stare al mondo o abbandonarlo all'istante, quella gioia era svanita. E non riuscivo nemmeno più a ricordare che sensazioni dessi o perché. Dissel le spalle al muro le aveva, non c'erano dubbi. Ma a me cosa ne veniva? E perché bisogna per forza sapere cosa si vuol fare nella propria vita? Se c'era una cosa che pensavo di aver sempre saputo in ogni istante della mia esistenza era questa. Ed ero convinto di aver sempre fatto la vita che volevo.
Nella puntata di oggi solcheremo i mari in compagnia dello scrittore svedese Björn Larsson. Tutti gli appassionati di romanzi d'avventura saranno contenti di sapere che è uscito recentemente un altro libro che ha come protagonista il pirata Long John Silver, 16 anni dopo dal primo romanzo che portò al successo lo scrittore svedese Björn Larsson. Larsson è un filologo, un traduttore, parla correntemente 5 lingue, un grande scrittore, ha già pubblicato 9 romanzi tradotti in tutto il mondo ed è soprattutto un grande viaggiatore, un grande velista, un appassionato di navigazione. Viene considerato insomma il degno erede di Melville, Jack London, Joseph Conrad. È uno scrittore sempre con il borsone in mano e oggi si divide tra la Danimarca dove vive, la Svezia dove insegna letteratura francese, l'Italia e la Francia. Mr. Larsson, vorrei partire proprio dal suo ultimo libro, dal titolo L'ultima avventura del pirata Long John Silver, dove ritroviamo il famoso pirata sempre sull'isola di Madagascar, alle prese con 2 malfattori. Ci può raccontare come ha ritrovato questo testo inedito e che cosa l'ha convinta a pubblicarlo?
La storia è questa, che ho scritto un libro che si chiamerà Il diario di bordo di uno scrittore per i 25 anni della mia casa editrice Iperborea, anche un omaggio ai miei lettori. E c'è un giornalista, Luca Crovi, che conosco bene, che lavora alla radio, che mi ha detto se io non avevo un inedito da qualche parte, e io ho detto di no, perché non salvaguardo niente, butto via tutto. Però mi ricordavo che a Dublino, quando avevo finito il libro, ho spedito una copia alla mia sorella, della prima versione. E ho chiamato la sorella per dire, quello manoscritto lì tu l'hai salvaguardato? E sì, lei mi ha spedito questo capitolo a me, l'ho mostrato a Emilia Lodigiani di Iperborea e lei è stata entusiasta e ha voluto pubblicarlo non nell'altro libro, però come un libro a parte.
Facciamo un passo indietro, Mr. Larsson. Nel 1998 esce la vera storia del pirata Long John Silver, che si rivela subito un bestseller e oggi in Italia è giunto addirittura alla 18ª edizione, diventando così un long seller. Il romanzo ha come protagonista il pirata dell'Isola del Tesoro di Stevenson, John Silver, appunto, che viene soprannominato Barbecue. Le vorrei chiedere che cosa l'ha spinta anni fa a scrivere un romanzo sul pirata Barbecue, confrontandosi con un classico, e se ci può anche raccontare la storia del manoscritto. Avevo letto che il primo editore svedese lo rifiutò e lo bollò come romanzo per ragazzi.
Sì, questo è vero. Diciamo che avevo lavorato 3 anni su questo romanzo, con un po' di paura anche, perché accanto c'era un classico della letteratura. E diciamo il mio editore all'epoca aveva già pubblicato Il Cerco Celtico, non un gran successo in Svezia, però è andata abbastanza bene. E quando ho ricevuto, diciamo, la lettera di spiegazione con il rifiuto, non era facile, perché la gente non si rende bene conto. 3 anni di lavoro, una lettera e finito. E dopo ho lavorato un po', però mi sentivo un po' quasi depresso in un certo senso, perché loro dicevano che era un libro per ragazzi, e non lo era, non lo è. E l'ho spedito a un altro editore, e che lui mi ha detto, sì, è bellissimo tutto questo, però è troppo lungo. E dunque ho tolto questo capitolo che già adesso è stato pubblicato a parte. Però all'inizio era quasi troppo ovvio, perché nell'Isola del Tesoro non si spiega niente. Silver arriva in medias res, è un personaggio, diciamo, che fa paura, affascinante, seducente, però anche pericoloso. Però c'è un sacco di cose non spiegate, come ha perso la gamba, dove è andata dopo il fiasco, diciamo, sull'isola. Lui parlava latino, come mai, da dove? Aveva questa competenza marittima, in Inghilterra si chiama Master Mariner. Questo significa che lui era capitano, comandante e pilota. E dove ha imparato tutto questo? Questo è un lato, diciamo, dell'invito di scrivere un altro, non un seguito, però capire tutto questo. L'altra cosa era il fascino del personaggio. Sì, il fascino di Silve nel senso che è un personaggio esagerato, come tutti i grandi eroi della letteratura, infatti. Oggi con Don Chisciotte sarebbe in un asilo psichiatrico. E così loro sono più grandi che natura, come si dice. Però c'è questa ambiguità, che lui è seducente, è pericoloso, odioso anche, e lui è un assassino nel libro. E come mai un personaggio così può sedurre o affascinare? Dunque c'era un enigma psicologico, diciamo, che anche questo voleva interrogare in quello libro. Però la paura mia era che addirittura è un classico. E dunque ho aspettato anni, infatti avevo l'idea già negli anni 80, non aveva scritto niente a quest'epoca. E più un giorno sono entrato in un caffè a Stoccolma, mi ricordo bene, e ho scritto così, senza pensarci quasi, i tre primi capitoli. Aveva spiegato come ha perso la gamba, diciamo, il nome di barbecue, tutto questo. Però la cosa più importante, sembrava, trovato il tono, la voce di Silva. E dopo mi sono fermato, ho fatto un sacco di ricerche sui pirati, sulle condizioni del marinaio all'epoca, tutto questo. Ed ho inventato anche un altro romanzo su di loro. Però questo è stato l'inizio del libro.
Io ho sempre avuto cara la pelle attaccata a quel poco che mi rimaneva del corpo. Meglio condannati a morti che impiccati con le proprie mani, dico io, se proprio si è costretti a scegliere. Niente di peggio dei nodi scorsoi a mia conoscenza. E per questo che ero diverso? Perché sapevo di essere vivo? Perché sapevo meglio di chiunque altro che non ci è data che una sola e unica vita da questo lato della fossa? È per questo che facevo così paura ai peggiori come ai migliori? Perché me ne infischiavo della vita eterna? Forse. Certo è che non ho reso facile nessuno essermi amico o compagno. Dal giorno in cui ho perso la gamba mi chiamano barbecue e non senza buoni motivi.
Quindi il pirata Long John Silver è entrato a tutti gli effetti nell'immaginario letterario dei lettori, ma secondo lei da che cosa vengono catturati veramente i lettori? Che cosa piace del pirata?
Difficilissime da spiegare bene perché adesso forse posso provare un po' di più perché all'inizio non sapevo niente dall'Italia, della cultura italiana, tranne mafia, pizza e Chianti, diciamo. Bisogna dire per prima che non può essere soltanto il contenuto, deve essere anche la mia maniera di scrivere, dunque lo stile, l'estetica. Forse io porto qualcosa agli italiani, ai miei italiani, diciamo, lettori, che loro non hanno, che mancano. Però c'è nel Silver, addirittura, c'è questa, lui ama la vita, però c'è ama la vita e c'è anche questa idea di libertà. Però in Italia in generale, sì, la gente parla di libertà, c'è una scintilla negli occhi quando io parlo di libertà nelle conferenze, eccetera, però c'è la terra, c'è la mamma, c'è il cibo, c'è tutta questa dolce vita, diciamo, che gli italiani non possono lasciare facilmente. Quando l'emigrazione italiana, per esempio in America, che è successo? Sono diventato più italiano lì che a casa. Gli svedesi che sono partiti in America sono spariti, sono diventati americani. Dunque c'è qualcosa qui che impedisce questa ricerca, diciamo, della libertà. Però io apporto forse il sogno, che è possibile.
Ecco, ma lei come scrittore a quale personaggio è più affezionato? Al capitano Marcel, per esempio, protagonista del romanzo Il Porto dei Sogni Incrociati, al capitano Wolf, protagonista del il cerchio celtico, oppure anche lei è particolarmente attaccato al pirata John Silver.
Io preferisco piuttosto forse Marcel nel Riporto dei Sogni Incrociati o Macduff, che è un personaggio per me molto forte nel cerchio celtico. Però c'è anche questa Inga nel Segreto di Inga, perché per me il criterio, diciamo, del mio rapporto con un personaggio è se io ci penso dopo. E Macduff è presente nella mia mente a volte. Anche Inga, anche Marcel. Marcel è un personaggio molto enigmatico, però civile, diciamo, paragonato con Silver. E anche Inga, anche i due pescatori che sono molto simpatici nel segreto di Inga, però loro appaiono, diciamo, in un certo senso, nella mia mente, a volte così. Silver non tanto.
Aveva incontrato un'infinità di persone nella sua lunga vita sul mare, ma mai gli era capitato di conoscere qualcuno che avesse il distacco e la noncuranza di Marcel. Come diavolo faceva? Era certo un ottimo capitano, uno dei migliori anche, ma si sarebbe detto che nulla facesse presa su di lui. Era come un bambino quando i bambini sono come dovrebbero essere. Prendi le cose troppo sul serio, gli diceva spesso Marcel. Forse hai ragione, gli rispondeva altrettanto spesso Sarri. Ma come si fa a non farlo? Era capitano di lungo corso, con tanto di spalline e una posizione di responsabilità, ma sembrava non fargli né caldo né freddo, come se avesse potuto abbandonare il suo posto in qualsiasi momento per andare a vivere in una capanna, su un'isola dei Caraibi o in qualsiasi altro angolo sperduto del mondo.
Mr. Larson, vorrei ora parlare del suo libro Bisogno di libertà, un libro importante perché segna una discontinuità con la sua produzione precedente, perché non è più un romanzo marinaresco, è un libro autobiografico, scritto tra l'altro direttamente in francese, l'unico. Emilia Lodigiani, che è la sua editrice italiana, ha scritto che lei ha voluto questo libro affinché i lettori fossero complici della sua irrequietezza. È così?
Bisogno di libertà l'ho scritto non per idea mia in un certo senso, mi è stato proposto in Francia di scrivere un libro per una collana che si chiamava Bisogno di, c'era bisogno di Giappone, bisogno di bicicletta, bisogno di illusione, non so cosa, e c'eravano anche già un bisogno di mare, dunque non poteva fare questo e ho preso l'altra specialità mia, che era bisogno di libertà. Però è una riflessione che ho sempre avuto, è il filo rosso nei miei libri, non l'unico ovviamente, è qualcosa che mi ha seguito dall'infanzia quasi. E ho voluto spiegarmi, diciamo razionalmente, come mai. Allora, la prima parte è autobiografica, la seconda parte è più idee, diciamo quasi filosofia a volte, e anche spiegare ai miei lettori, forse, o ispirarli a diventare più liberi.
Larson, ci sono diverse definizioni di libertà, sicuramente quella più famosa è quella del filosofo Isaiah Berlin, che teorizzò due tipi di libertà: la libertà da, intesa come libertà negativa, libertà liberale, ossia l'individuo è libero dai vincoli che lo Stato gli vuole imporre, e la libertà di, intesa alla Rousseau come libertà positiva, libertà di partecipare alla definizione, per esempio, delle leggi, della società. Che cos'è per lei la libertà, Larson?
Beh, diciamo che nel bisogno di libertà è una libertà anche di fare, però quando ho scritto, diciamo, uno dei capitoli del bisogno di libertà, mi sono reso conto di una cosa, che è difficilissimo spiegare la libertà come capacità o possibilità di fare, perché dipende interamente dalle possibilità che è dato dalla società o dalla famiglia o no, la chiesa o l'etica, eccetera, eccetera. E dunque la mia definizione o concetto della libertà è molto più modesta, però penso più realistica, nel senso che è questa capacità nostra di immaginare che potrebbe essere possibile di vivere altre vite, pensare altrimenti, costruire la società diversamente, avere altre emozioni, tutto questo. Non è il fatto di raggiungere questo, di fare o di pensare, però questo, senza questa immaginazione realistica, diciamo, non ci sarebbe libertà per niente. E poi c'è un altro paradosso che ho scoperto già quando scrivevo Long John Silver, che quando uno non è libero è quasi, diciamo, il valore principale, non c'è un altro che può fare la concorrenza alla libertà. Però una volta che uno è piuttosto libero, perché la libertà assoluta non esiste, che cosa fare? Come vivere? Come scegliere una vita a partire dalla sola libertà? Non è più possibile, perché lo scopo è già, diciamo, raggiunto. E dunque ho scoperto che c'è bisogno di altri valori, l'amicizia, l'amore, la letteratura, anche la vela o qualcosa altro che permette di scegliere una vita una volta che uno è piuttosto libero.
È una conseguenza proprio della sua libertà, è stata per esempio la scelta quando era giovane di non fare il servizio militare, per questo è andato in carcere. Sentiamo un brano tratto dal libro Bisogno di Libertà in cui racconta di questa esperienza.
Una volta superato lo shock di dover lavorare e di dover indossare quegli abiti da ergastolano, confesso che in prigione mi sono trovato abbastanza bene. L'ho vissuta come un'esperienza che poteva servirmi a vivere meglio dopo. Se dovessi ripeterla, la rifarei senza esitazione. Certo, non ci starei anni, ma qualche mese senza dubbio. Mi ha dato un maggior senso della realtà e se ne ha sempre bisogno se si vuole essere liberi. Conoscevo meglio ora l'enorme diversità della specie umana. Grazie al mio maleodorante compagno di cella ero stato iniziato alla psicologia del ladro. Grazie ad alcuni trafficanti di droga avevo intravisto i neri abissi della dipendenza. Grazie infine ad alcuni vagabondi alla Kerouac avevo capito che si può andare in prigione senza essere delinquenti. Più o meno.
Mr. Larson, lei ha vissuto 6 anni sulla sua barca rustica. La vita di mare sicuramente comporta uno stile di vita assolutamente essenziale, spartano. Alla luce della crisi economica che stiamo vivendo noi oggi, non dovremmo tutti noi importare un po' di quello stile di vita?
Io sono assolutamente d'accordo. Per esempio adesso sembra che addirittura un diritto umano è di avere un cellulare e un computer e un schermo di TV e un stereo, eccetera eccetera. C'è questa cose che non sono veramente necessarie, sono considerate come indispensabili. Non ho mai avuto la macchina, per esempio, e ho vissuto bene senza macchina. La TV neanche, non l'ho mai avuto, ho potuto vivere bene. Però ho anche altre libertà, perché ho deciso, per esempio, vivo in un monolocale, è una gigantesca biblioteca, diciamo, con una scrivania e un letto, però ho la barca e posso permettermi di avere la barca perché non ho una casa, una macchina o molte cose così costose, però è un lavoro che ognuno deve fare su di sé.
Senta, il presidente dell'Uruguay, detto Pepe, un ometto di 78 anni, ha fatto della sobrietà il suo stile di vita. Vive in una piccola azienda di 60 metri quadrati, del suo stipendio di 10.000 euro ha rinunciato a 9.000 che dà in beneficenza e vive solo con 1.000. Ecco, proprio il presidente Pepe sostiene che noi in Europa abbiamo prostituito il termine austerità, abbiamo tagliato tutto e abbiamo lasciato la gente senza lavoro. Lei che idea si è fatto di questa crisi economica che stiamo vivendo?
Una cosa mi sembra completamente ovvia, è l'austerità o la crisi di oggi non è una crisi vera. È una crisi della distribuzione delle ricchezze, punto. Perché ci sono persone che hanno troppo soldi, che hanno troppa fortuna, hanno troppe ricchezze, e ci sono altri che non hanno quasi niente. Dunque è una questione di giustizia, non è una questione di vera crisi. Quando ci sono, ho visto che sono imprenditori che si suicidano perché, perché sembrano che loro hanno creato un'azienda o qualcosa che non possono più. Se uno va in Africa, o se uno pensa a loro che non hanno niente nel mondo, questo è un problema di lusso, voglio dire. La gente povera, che affamate, che non hanno niente, non si suicidano. perché loro vogliono vivere. E i nostri suicidi, questo è un po' duro di dire, però io penso seriamente che è un simbolo quasi di un problema di lusso. Noi possiamo permetterci anche di suicidarci perché non di due macchine spariscono o dobbiamo vivere con 1.000 euro, per esempio.
La barca non è solo un antidoto alla passività. C'è anche la libertà concreta di vivere con poche spese su una barca già pagata ed equipaggiata. Non bisogna sottovalutare l'importanza di questa ben tangibile libertà. Poter vivere con poco ne procura un'altra, quella di prendersi il proprio tempo. Sappiamo che il tempo oggi è per molti una merce rara che si paga a caro prezzo, ma perché? Perché il bisogno di comodità e comfort per la maggior parte della gente prevale alla grande sul bisogno di essere liberi, di riflettere, di leggere, di scrivere, nel mio caso, di dedicare tempo agli amici e perfino di giocare con i propri figli. La frenesia del consumo è un nemico pericoloso per chi vuole soddisfare il suo bisogno di libertà. La barca è un antidoto anche a questo.
Larson, lei è un grande sperimentatore, dopo aver scritto thriller marinareschi, romanzi filosofici, autobiografie, si è cimentato anche con un falso giallo, perché ha scritto questo giallo non giallo, privo di movente, di assassino, in cui scardina le regole del genere, un romanzo assolutamente atipico. Si legge tra le righe, neanche tanto tra le righe, una critica al mercato editoriale svedese che è alla ricerca spasmodica del nuovo bestseller, alla Stieg Larsson per intenderci. È stato questo il motivo che l'ha spinta a scrivere il libro I poeti morti non scrivono gialli?
Sì, in un certo senso. Non voglio criticare il genere per sé, perché c'è sempre stato gialli. Però è vero che quando in una libreria svedese, adesso quando uno entra, c'è 50% di gialli e 50% di altri romanzi. E la società o la vita non è soltanto criminalità, o 50%. La cosa che mi disturba è che si vede sempre la società tramite il filtro della criminalità. Non è così nella vita. E l'altra cosa, però questo è forse meno importante, è che il giallo svedese manca di senso di umorismo. E dunque non c'è l'ironia di Camilleri, per esempio Montalbano, non c'è neanche, perché c'è una certa ironia nello stile del giallo americano di altri tempi, perché era troppo dura, è quasi burlesco in un certo senso, però il giallo svedese in generale si prende sul serio e dunque la gente pensa spesso che è un ritratto fedele della società svedese o anche altre società. E non è così, è un libro, non si ammazza tanta gente in Svezia, c'è poca criminalità paragonata con altri paesi, eccetera, eccetera. Dunque ho voluto interrogare, anche scherzare un po' con questa moda, e penso anche che questo fatto Stieg Larsson 50 milioni di copie, perché il mio romanzo parla anche di poesia, e mi sono detto, se io posso fare leggere un po' di belle poesie al lettore di gialli è già qualcosa. Però se soltanto diciamo, 10 milioni di questo 50 avrebbe trovato un altro libro di un bravo scrittore, sarebbe più ricchezza, più variazione.
Larson, lei è anche professore, dicevamo all'inizio, professore di letteratura francese all'Università di Lund in Svezia. Sicuramente in tutti questi anni di insegnamento avrà incontrato degli alunni aspiranti scrittori. Che cosa si sente di consigliare a chi vuole fare lo scrittore?
Ma ancora di più, perché ho creato con un collega mia all'università una scuola dei scrittori con un percorso che dura 2 anni e l'esame alla fine è un libro, è un romanzo, è una raccolta di poesia. All'inizio eravamo molto esitante, perché come fare, eccetera. Abbiamo costituito un gruppo di scrittori veri che sono curatori dei loro libri, e ci sono lezioni, ci sono esercizi, eccetera, eccetera. E adesso, dunque, dopo 10 anni di questa scuola, siamo arrivati a quasi 40% dei esordienti che hanno pubblicato i loro libri. è un successo tremendo. E all'inizio non pensavano, diciamo, era possibile questo? Sì, è possibile. Non creare talento, però incoraggiare e sostenere, diciamo, il talento che c'è già.
E in chiusura entriamo per un attimo nel suo studio, Larson. Sappiamo che scrivere è faticoso, ci vuole disciplina, solitudine. Lei dove preferisce scrivere e come avviene il suo processo creativo?
Diciamo, la prima versione, la più dura, è sempre io scrivo la mattina, quando mi sveglio la mattina, e di regola preferisco non avere nessuno intorno a me, dunque svegliarmi da solo, non parlare con nessuno per entrare direttamente nella storia. Però dopo, per correggere, per cambiare, tutto questo posso lavorare, diciamo, la sera, il pomeriggio, in un treno. Però questa prima versione, diciamo, l'immaginazione primaria, in un certo. Questo è un lavoro stancante, frustrante, perché non esce bene tutto questo. E lì uno deve avere la testa fresca, diciamo. Però è di preferenza sulla barca, lì è perfetto, perché lì c'è la calma, non c'è un sacco di tentazione, altri libri che sono intorno a me, eccetera, eccetera.
Rete 2.